Buongiorno e benvenuti anche da parte mia. E vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Tessalonicesi capitolo 3. Stiamo affrontando, anche per chi è qui per la prima volta dopo tanto tempo, stiamo affrontando una serie di messaggi sulla preghiera e sappiamo che quando arriviamo Prima Tessalonicesi stiamo vedendo dietro le quinte di una preghiera di Paolo. Questo è un po' il titolo che ho dato a questa serie di messaggi. Perché dietro le quinte? Perché questo brano mostra qual è il collegamento che esiste tra la preghiera e i sentimenti che la devono accompagnare. Collegamento tra la preghiera e i sentimenti che la devono accompagnare. Diamo giusto uno sguardo, visto che è un pochettino che non prendiamo questa lettera, al contesto. Paolo ha fondato questa chiesa insieme a Sila, ma se ci ricordiamo, a causa di una sommossa scatenata dai giudei è stato costretto ad abbandonarla in fretta, trovandosi così nella situazione di dover lasciare sola una chiesa composta da giovani credenti che vivevano effettivamente in mezzo a una società contraria ai cristiani e al cristianesimo. Quindi Paolo sapeva che mentre era lontano da loro stavano subendo l'opposizione dei giudei e degli altri abitanti della città. Quindi la domanda di Paolo è: come sta la fede di questi giovani credenti che si sono convertiti da poche settimane? Lui si chiedeva se loro avrebbero retto all'urto delle difficoltà. Dalla lettera possiamo capire che alcuni, proprio forse gli oppositori del cristianesimo, stavano tentando di spingere i credenti appunto ad abbandonare Cristo. Si può pensare che il loro obiettivo principale, possiamo dire, fosse quello di screditare proprio l'apostolo Paolo ai loro occhi. Con buona probabilità lo accusavano di essere un impostore, un religioso che voleva raggirare quelle persone per ottenere successo, ottenere soldi e addirittura favori sessuali. E la prova di questa accusa era proprio il fatto che non aveva più tentato di tornare da loro. E quindi Paolo scrive per rassicurare questi giovani credenti. Quindi questa lettera è stata scritta per mostrare l'integrità del suo ministero innanzitutto, ma anche per fargli ricordare quanto lui li amasse veramente. E così al capitolo 2 gli ricorda che ha presentato loro il Vangelo con disinteresse, lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno, vivendo in mezzo a loro nella santità. Non ha predicato il Vangelo spinto da motivazioni impure, ma solamente per dare loro il Vangelo della salvezza. Li amava così tanto, dice Paolo, che non solo era disposto a portare il Vangelo, ma se necessario anche a morire per loro. Ma il versetto 17 del capitolo 2, da dove abbiamo iniziato questa serie di messaggi, Paolo apre il suo cuore, apre una finestra del suo cuore, ci mostra i suoi sentimenti per loro e la profondità del suo legame con tutti i componenti di questa giovane chiesa. E così Paolo, descrivendo il suo profondo legame con i credenti di Tessalonica, ci mostra tre elementi che devono caratterizzare appunto le nostre relazioni con i fratelli e le sorelle in Cristo e che sono appunto in stretta connessione con la preghiera. Sono in stretta connessione con la preghiera. Mentre osserviamo appunto da dietro le quinte quali siano i sentimenti che spingevano Paolo a pregare, la mia speranza veramente è che anche voi siate benedetti nel prendere su di voi l'onere di seguire e obbedire questo modello proposto, perché qui abbiamo un modello molto alto d'amore. Benedetti come lo sono stato io mentre studiavo questo brano. E quindi fin qui abbiamo visto i primi due elementi di ciò che deve caratterizzare appunto le nostre relazioni. Il primo elemento riguarda proprio l'amore per i fratelli, l'abbiamo visto ai versetti 17 a 20. Paolo pregava perché amava la Chiesa. Al versetto 17 comincia dimostrando che i Tessalonicesi erano nel suo cuore, erano lì non erano mai andati via. Ai versetti 17 e 18 menziona il fatto che ha provato in modo quasi ossessivo a tornare da loro, perché quando amiamo i fratelli, no? Desideriamo stare con loro, vogliamo stare con loro, godere la comunione, vederli faccia a faccia. Ma Satana, dice, lo ha impedito, al versetto 18. Questo era l'unico motivo per cui lui non era potuto tornare da loro. E alla fine abbiamo visto che Paolo presentava l'ultima prova appunto della sincerità del suo amore e dei suoi sentimenti ai versetti 19 e 20, quando esprime proprio questo, il fatto che loro sono la sua gioia. Questi credenti erano ciò che dava più gioia a Paolo su questa terra, perché loro erano il frutto delle sue fatiche, il frutto del suo ministero, e quindi erano la cosa più preziosa che poteva avere in questo mondo. Quindi il primo elemento è l'amore per i fratelli. Il secondo elemento che abbiamo visto l'ultima volta, che è contenuto ai versetti 1 a 5 del capitolo 3, riguarda la preoccupazione per i fratelli. Chi ama come Paolo è pronto a prendere su di sé il peso della responsabilità per i suoi fratelli, abbiamo visto l'altra volta. Paolo era animato da uno spirito che era disposto a mettere la sua vita al servizio di coloro che amava. L'altruismo è la prontezza a servire i propri fratelli per la loro crescita spirituale. E abbiamo visto che a causa di tale responsabilità Paolo è stato pronto a mandare Timoteo da loro, cioè sacrificando la sua comodità, sacrificando la possibilità di poter condividere con lui l'onere e il peso del ministero. E in questo modo Paolo è rimasto da solo ad Atene. Ma l'ha fatto perché lui desiderava veramente sapere come stavano, era preoccupato. E lo ha fatto perché voleva fortificare la loro fede, in modo che potessero essere in grado di sopportare la prova in cui loro si trovavano. E quindi questo ci porta al brano che vogliamo studiare noi oggi, e che è contenuto ai versetti 6 a 10 del capitolo 3 di Prima Tessalonicesi. Se vogliamo leggerlo, l'avete tutti? Paolo dice: ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Ma come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Fino a qui la lettura. Abbiamo visto che questi versetti, questa sezione ruota attorno al versetto 9 che abbiamo appena letto. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio? Quindi questo versetto ci mostra il terzo elemento che deve caratterizzare i nostri sentimenti, e che collega quindi i sentimenti alla preghiera, e riguarda la gioia per i fratelli. La gioia per i fratelli. Amiamo i fratelli, ci preoccupiamo per i fratelli e gioiamo per i nostri fratelli. Quindi questa gioia possiamo definirla in questa maniera, come una completa, duratura e profonda soddisfazione nel vedere che i nostri propri fratelli stanno crescendo nella fede, vivendo la loro vita attaccati al Signore. Questo è quello che ci sta dicendo qui Paolo nel nostro brano. E quindi la Bibbia parla molto della gioia. La gioia è un sentimento caratteristico del credente. Il Salmo 37 dichiara: trova la tua gioia nel Signore. Il Salmo 43 descrive Dio come il Dio della mia gioia e della mia esultanza. Quindi la gioia biblica è un sentimento che non dipende da sforzi umani né dalle circostanze che possiamo vivere, ma un sentimento che nasce dalla grazia di Dio, è un sentimento che si sviluppa dall'aver compreso la grazia di Dio, la salvezza di Dio, e quindi nasce dalla consapevolezza e della fiducia nelle promesse di Dio e nella speranza anche del ritorno di Cristo. Quindi Dio è la nostra fonte di gioia, una gioia eterna e stabile che risiede nel profondo del nostro cuore, di ogni credente. Ma la gioia è anche il risultato, dice la Bibbia, del nostro rapporto con Dio. È importante questo. In Galati 5,16 Paolo comanda di camminare secondo lo Spirito Santo. Questa espressione significa vivere in sottomissione allo Spirito, ubbidendo alla parola di Cristo. In Galati 5,25 dice che se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Questo significa che quando desideriamo sottomettere la nostra vita alla Signoria di Cristo, allora saremo guidati dallo Spirito, cioè saremo sotto il controllo dello Spirito Santo, dice Paolo. In questo modo egli manifesta il suo frutto in noi. E come, qual è il frutto dello Spirito Santo? Versetto 22 ci dice, Galati 5,22, cosa ci dice? Il frutto dello Spirito Santo è, dovremmo sapere la memoria, amore. E poi gioia, e poi altro, ma ci concentriamo su amore e gioia perché sono collegati l'uno all'altro, sono collegati nel nostro brano. Quindi la gioia, l'amore che Paolo ci sta descrivendo qui in Galati è il risultato, è il frutto dello Spirito Santo che agisce in noi quando noi ubbidiamo a Cristo. Non è qualcosa che creiamo noi, attenzione, ma è qualcosa che manifesta lo Spirito Santo in noi quando siamo obbedienti a Dio. Quindi la gioia non dipende dalle circostanze, ma dipende dalla consapevolezza di essere stati salvati, di essere amati, di aver ricevuto la grazia, di essere in comunione con Dio e di camminare in obbedienza a Dio, allo Spirito Santo, alla parola di Cristo. Quindi queste cose diventano per noi fonte di gioia inesauribile. Come dice Enemia, la gioia del Signore è la vostra forza. Questa forza di cui noi abbiamo bisogno nelle nostre difficoltà, non è vero? Penso che tutti noi stiamo passando difficoltà o le abbiamo passate. Sicuramente affronteremo altre prove. Ed è vero che queste prove ci provocano tristezza, ma noi sappiamo in fondo al nostro cuore che c'è qualcosa che ci rende effettivamente saldi, calmi, forti. È proprio questa gioia che noi abbiamo nel nostro cuore e che Dio ha messo a causa della sua salvezza, quando noi abbiamo creduto in Cristo. Ma il nostro brano ci mostra un altro aspetto della gioia che Dio mette nel nostro cuore, ed è una gioia che è legata al piacere di vedere il progresso spirituale dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. In questo modo, appunto, la gioia che noi abbiamo è legata a quello che avviene nella Chiesa. E ora voglio farti notare come inizia questa sezione. Inizia con un ma, una congiunzione, ma, e definisce un totale ribaltamento dei sentimenti che Paolo aveva nel suo cuore. Vi ricordate, nella sezione precedente abbiamo parlato della preoccupazione, un peso così grande per la mancanza di notizie sulla sorte dei credenti di Tessalonica. Ma ora c'è gioia di sapere che stanno camminando attaccate al Signore. E voglio farti notare che questo ma esprime che è una gioia che è nettamente superiore alla preoccupazione che lui ha avuto fino a questo momento. è qualcosa che va oltre ed è superiore alla preoccupazione che l'ha preceduta. Mi ha ricordato questo quello che dice il Salmo 126. Al versetto 6 dice: il salmista se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Quindi una gioia nettamente superiore che va oltre e dimentica il peso delle preoccupazioni per i nostri fratelli. E quindi la gioia è l'elemento di congiunzione che lega ciò che prova il credente e la preghiera stessa. Vedete come stiamo scivolando proprio verso la preghiera, proprio in questo brano. Quindi la preoccupazione e la gioia sono entrambi sentimenti legati all'amore e si trovano nel cuore di una persona che prega. Le persone che hanno una vita intensa di preghiera sono quelle che sanno immedesimarsi nelle gioie e nei dolori dei loro fratelli. Infatti è possibile pregare efficacemente per i credenti, non è possibile pregare efficacemente per i credenti se noi non proviamo nel nostro cuore tale preoccupazione, ma soprattutto tale gioia. Non possiamo pregare efficacemente se non sappiamo immedesimarci nei problemi degli altri. Allo stesso tempo non possiamo pregare se nel nostro cuore, attenzione, risiede il risentimento per qualche fratello. Sappiamo per esperienza che è impossibile pregare per gli altri se nel nostro cuore c'è amarezza o dell'ira per i torti che abbiamo subito, oppure indifferenza per ciò che accade per i fratelli che sono nella nostra chiesa. Sappiamo tutti cosa sto dicendo, perché tutti noi stiamo lottando con questi sentimenti, o abbiamo lottato con l'indifferenza o con il risentimento verso qualcuno che ci ha ferito. Quindi il nostro impegno nella preghiera deve includere la lotta incessante contro il risentimento e l'impegno a immedesimarci nella vita del nostro fratello, sia nel bene, nel male, nella gioia o nel dolore. Nei versetti che seguono, quindi, Paolo ci mostra due motivi per cui gioiva a causa loro davanti a Dio. Questi due motivi ci mostrano ancora una volta la prospettiva spirituale che animava quest'uomo. Prospettiva spirituale. Se vogliamo essere efficaci nella preghiera, anche noi dobbiamo avere la stessa prospettiva spirituale. E tale prospettiva ci aiuterà nella nostra lotta contro il risentimento e il nostro impegno, appunto, a immedesimarci nella vita del nostro fratello e della nostra sorella. Innanzitutto vediamo il primo motivo, che Paolo gioiva perché i credenti erano saldi nel Signore, versetti da 6 a 8. Paolo dice al versetto 6: ora Timoteo è tornato. E questa frase fa riferimento appunto al resoconto positivo di Timoteo. Timoteo è tornato e ha portato buone notizie, tanto che Paolo ha preso subito carta e penna e ha scritto questa lettera che noi abbiamo. Il termine ora significa proprio ora, in questo momento, adesso. Quindi questo ci fa pensare che appena è tornato Timoteo e gli ha portato questo resoconto, lui ha subito scritto questa lettera, di getto, potremmo dire. Tanto era contento, tanto era gioioso di aver sentito quello che aveva sentito. Immaginate che gioia per Paolo debba aver provato, quanto fosse elettrizzato, quanto fosse gioioso, incoraggiato da quello che Timoteo gli ha riportato nel suo resoconto, tanto che ha dovuto prendere carta e penna e scrivere questa lettera. Quindi Paolo dice che ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. Quindi Paolo è ripieno di gioia perché Timoteo ha recato buone notizie. Fermiamoci qui, perché questa è una frase, una parola bellissima. Infatti voglio soffermarvi su questa parola, buona notizia. Infatti Paolo non utilizza le normali parole per dare un resoconto. Timoteo ci ha dato un buon resoconto. No, lui utilizza la parola greca che descrive il Vangelo. Lui ci ha portato buone notizie, ci ha portato il Vangelo. E la particolarità di questa parola è che in tutto il Nuovo Testamento questa parola qui è sempre usata in riferimento al messaggio di salvezza di Dio. È sempre riferito al messaggio di grazia che Dio porta al peccatore grazie all'opera di Cristo. E solo qui, solo in questa parte della lettera, è usata per descrivere qualcosa che non è direttamente collegato al messaggio della salvezza. Quindi Paolo lo usa volontariamente per descrivere quanto era bello questo messaggio che Timoteo gli ha portato. Tanto bello che è paragonabile al Vangelo della salvezza. Allora dobbiamo chiederci, ha esagerato? Ha esagerato Paolo? Penso di no, perché penso che l'uso di questo termine qui ci dia ancora una volta la misura di quanto lui amasse questi credenti. È stato preoccupato per loro per molto tempo, ha temuto che Satana li tentasse e il suo lavoro tra loro fosse perso, ma adesso che sa che sono saldi nel Signore, non può far altro che gioire a causa loro davanti a Dio e di esprimere tale gioia tramite questa parola. Mi ha portato il Vangelo, una gioia intensa che è paragonabile alla gioia della salvezza. Quindi la domanda per me e per te: quali sono le buone notizie che ti fanno effetto, che fanno non effetto, questo effetto? Viviamo in una società che gode quando viene a sapere delle cattive notizie, no? Anche come credenti sembra che troviamo interessanti solamente quelle notizie che riguardano problemi in una chiesa locale o qualche credente, no? O di qualche anziano che è caduto nel peccato. E cosa facciamo quando veniamo a sapere queste cose? Troviamo qualcuno di solito con cui parlarci sopra, no? Diciamo la nostra su come si poteva fare per non cadere in quel peccato, su come risolvere quel problema. Ma al contrario, quanto siamo interessati quando veniamo a sapere che una chiesa o dei fratelli stanno camminando attaccati al Signore? Quelle sono notizie che non ci attraggono poi così tanto, perché non ci permettono di esaltare noi stessi. Non ci permettono di sentirci superiori e di dare il nostro parere su determinati fatti. Paolo invece gioiva per i credenti, provava quella gioia che deriva dal sapere che la loro fede era salda. Anche Giovanni descrive questa gioia in due brani. In 2 Giovanni 4 scrive: «Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre». Mentre in 3 Giovanni scrive: «Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità». Questa è la gioia più grande, dice Giovanni, che un credente può avere su questa terra. Allo stesso modo in 1 Corinzi 13, versetto 6, Paolo scrive che l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Gioisce con la verità. Quindi questi tre passi messi insieme sono concordi nel dire che l'amore cristiano è un amore che gioisce quando vede un credente onorare la verità. La verità di Dio, quando vede un credente che ubbidisce alla verità, facendo scelte basate sulla verità, sopportando la prova che deriva dalla proclamazione della verità. Paolo stesso viveva appunto sottoposto a questo principio. Paolo gioiva nel vedere credenti che onoravano la parola di Dio. Quindi Paolo perseguiva una gioia che derivava dal sapere di essere uno strumento nelle mani di Dio per il progresso spirituale dei suoi fratelli. Non è una gioia carnale, non è una gioia mondana, momentanea, non è neanche una gioia per qualcosa che riceviamo noi direttamente, pensate un po', ma comunque è una gioia eterna, è una gioia eccellente perché è basata su prospettive eterne e perché si basa su conseguenze eterne. Anche noi, cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati, è la sfida di questo brano, a perseguire lo stesso modello, lo stesso tipo di gioia che Paolo aveva, perché questo tipo di gioia è veramente merce rara nelle nostre chiese, probabilmente anche nella nostra vita. Ma quali erano le buone notizie che davano così tanto gioia a Paolo? Innanzitutto ci dice che lui gioisce per le buone notizie riguardante la loro fede. La prima cosa che lui dice è che era una buona notizia riguardante la fede. E se ti ricordi, dovrete un po' scavare nella vostra memoria, già nello scorso messaggio abbiamo incontrato questa parola. È una parola che è talmente importante che Paolo la ripete per 5-6 volte solamente in questa sezione. Abbiamo visto che la fede, così come la intende Paolo qui, riguarda la verità su cui noi fondiamo la nostra vita. Ed è ciò che permette appunto di vivere la vita cristiana. Quindi Paolo, quando parla della fede, parla di una fede che è radicata nella verità di Dio. Non è qualcosa di soggettivo, ma che è collegata a qualcosa di oggettivo, cioè la verità. Quindi lui gioisce nel sapere che la loro fede è rimasta integra, e gioisce perché la loro fede è reale, perché è una fede che persevera. È una fede che continua nonostante le difficoltà. Quindi lui gioisce nel sapere che la dottrina che lui ha insegnato è rimasta intatta e che su questa dottrina loro stavano fondando la loro vita. Quindi questa è la prima cosa che dava gioia al cuore di Paolo, sapere che quei credenti stavano progredendo, sapere che stavano divenendo sempre più simili a Cristo, perseverando nella fede. E questo era proprio quello che voleva sapere Paolo, era quello che voleva sentire da Timoteo quando lo mandò da loro. Voleva sapere se la loro fede era una fede superficiale oppure una fede vera e perseverante. Quindi Paolo, guardate, non è come quei predicatori nelle campagne di evangelizzazione che si accontentano di vedere solo delle mani alzate quando fanno un appello. No, Paolo voleva vedere una fede perseverante, perché la perseveranza della nostra fede è una delle prove, insieme all'amore, che c'è effettivamente salvezza, che una persona è veramente salvato. Ora, il secondo punto, quale sarà che dava gioia? Proprio l'amore. Proprio l'amore. Infatti il secondo elemento di questa buona notizia riguardava proprio l'amore. Non solo perseveravano nella fede, ma crescevano anche nell'amore. Quello che ha potuto vedere Timoteo in tutto il tempo che lui è stato lì era la presenza di quello che Paolo riteneva e considerava effettivamente la più grande delle virtù cristiane, l'amore. L'amore agape. Timoteo ha potuto vedere con soddisfazione proprio le fatiche del loro amore, come dice Paolo nel primo capitolo di questa lettera. L'amore era ciò che contraddistingueva questa chiesa. Amavano Dio, amavano i fratelli e amavano i perduti, cioè quelli che stavano fuori dalla loro comunità, che ancora dovevano ricevere la salvezza. E Paolo cercava questo. Paolo voleva sentire proprio questo. In Galati 5,6 dice: infatti, attenzione, in Cristo non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale, quello che conta veramente, cari fratelli e sorelle, è la fede che opera per mezzo dell'amore. Quello che vale, appunto, quello che ha valore agli occhi di Dio e quindi agli occhi di Paolo, è vedere e osservare una fede che opera per mezzo dell'amore. Non che opera solamente, ma che opera per mezzo collegata all'amore cristiano, a un amore che si sacrifica. È un amore che opera necessariamente. E quindi se opera produce fatica, produce sudore, stanchezza, ma anche soddisfazione, gioia. Gioia per aver compiuto la volontà di Dio. E questo è quello che ci deve bastare. Ci deve bastare. Paolo desiderava sapere questo. E quando Timoteo è tornato e gli ha parlato della loro fede, dell'amore pratico, ha potuto solamente che gioire, dice Paolo. Ma questo non è tutto, infatti nella seconda parte del versetto 6 Paolo scrive e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo da noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Attenzione, vorrei farvi notare una cosa. Lui scrive che Timoteo ci ha recato buone notizie e poi scrive e ci ha detto. Prima dice che la fede e l'amore dei Tessalonicesi sono per lui paragonabili alla bellezza del Vangelo. Ora dice che prova gioia nel sapere che conservano un buon ricordo e che desiderano vederli. Sicuramente questa frase dimostra che Paolo è compiaciuto nel sapere che vogliono anche loro vederlo, che hanno un buon ricordo di lui. Ma sembra, attenzione, separare questo aspetto più personale per Paolo dalle buone notizie dette precedentemente. E ci ha detto, quindi qualcosa in più. Che significa? Significa che per lui non era la cosa più importante. Paolo non stava cercando un contraccambio personale. Non stava cercando approvazione, né un qualche cosa da poter riottenere. Il suo amore era disinteressato, sincero, altruistico, era quasi una cosa in più che il Signore gli ha concesso. Comunque non è qualcosa da sminuire, perché se voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, era per lui effettivamente una grande notizia. Era una notizia veramente che gli dava gioia. Perché? Perché sapeva che il tentatore non era riuscito nella sua impresa di farli cadere. Una grande notizia. Era gioioso perché significava che questo fatto che loro non hanno dato retta alle insinuazioni di quelle persone che tentavano di spezzare la comunione tra lui e la Chiesa. E quindi Paolo ha gioia perché ora conosce la premura di questi suoi figli spirituali che hanno per lui. Ha gioia di sapere che hanno un buon ricordo, che pregano per lui e che desiderano ancora una volta rivederlo per avere comunione da lui. A differenza della chiesa di Corinto, la chiesa di Tessalonica era una chiesa grata di aver ricevuto da Paolo il tesoro del Vangelo. Umanamente parlando, se loro erano in Cristo, se loro erano salvati, lo dovevano al suo sforzo missionario, allo sforzo di Paolo e di Sila. Quindi Paolo aveva tanto da gioire dal resoconto di Timoteo. Era pieno di gioia perché Satana non era riuscito nel suo tentativo di distruggere la Chiesa. Non è riuscito a distruggere la dottrina, non è riuscito a distruggere la loro fede e non ha intaccato il loro amore e non ha spezzato la comunione tra Paolo e loro. Quindi qual è il punto di questo discorso? Come può Paolo essere pieno di gioia? Dov'è che anche noi possiamo prendere e perseguire questa stessa gioia che aveva Paolo? Avendo la stessa prospettiva spirituale che aveva lui. Lui comprendeva chiaramente quali erano le sue priorità su questa terra, cioè rendere salda la fede dei credenti. Vedeva le cose come le vedeva Dio. Gioiva per le stesse cose per cui Cristo ha detto che il cielo gioisce. Questo era l'obiettivo spirituale per la sua vita, collaborare per il progresso spirituale dei credenti. Questo aspetto appunto è in stretta relazione con il nostro tema, no? Il tema della preghiera. Infatti non preghiamo per i fratelli solo per cose terrene, no? Ma soprattutto per le cose spirituali. La nostra preghiera dipende dalla nostra prospettiva spirituale. Quindi il resoconto di Timoteo era veramente una buona notizia, perché Paolo aveva a cuore le cose di Dio. E cosa succede a noi se abbiamo questa prospettiva spirituale? Paolo dice che lui è stato consolato nonostante stesse vivendo nella prova. Al versetto 7 leggiamo: per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo. Qual è la ragione, il motivo per cui lui e i suoi collaboratori sono stati consolati? Lo dice adesso, subito dopo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. E poi ribadisce al versetto 8: perché ora, se state saldi, dato che state saldi, nel Signore ci sentiamo rivivere. E l'abbiamo visto tante volte, no? Nel corso di questi messaggi, che Paolo era nella prova. Paolo ha subito persecuzioni, è stato preoccupato per le chiese e per un lungo periodo è stato anche solo, no? L'abbiamo visto, affrontando tutto il peso del ministero. E lui descrive questa situazione come una situazione di morte. Per farci capire, è una metafora per farci capire il peso della prova. Il peso della prova. Ma guardate, guardate, è bastato il resoconto di Timoteo per far sparire tutto in un momento. Attenzione, non sono sparite le prove. Le prove c'erano ancora. Ma che cos'è che è sparito? Il peso insopportabile che era nel suo cuore. Questo è quello che è successo. E appunto io credo che quella lì sia stata una grande giornata, perché quando ha saputo che sono saldi, lui dice come se fosse rinato, come se fosse tornato dai morti alla vita, una specie di risurrezione. E quindi lui dice, adesso io sono finalmente pronto per affrontare nuovamente il ministero. Sono pronto. Ma per quale motivo è stato consolato? L'avete notato? A causa della loro fede. Fede. Guardate, quello è il punto. Il punto è la loro fede. La sua preoccupazione era la sua loro fede. La sua gioia era la loro fede. E dice al versetto 8, state saldi, adesso io so che voi state saldi, significa restare fermo, ed era usato per descrivere il mantenimento della posizione di un soldato di fronte all'avanzare di un esercito nemico. Ah, io lo so adesso che voi state fermi, non avete indietreggiato, il nemico è avanzato, ma voi siete stati fermi, siete stati coraggiosi, siete stati fermi nella prova, i vostri piedi sono ben piantati sulla roccia. Abbiamo mai sperimentato una simile consolazione nelle nostre prove? Credo che tutti noi abbiamo bisogno in qualche modo di cambiare la prospettiva sulla nostra vita e sulla vita dei nostri fratelli e degli altri, perché è molto facile per tutti noi dire che ci interessano le cose spirituali, no? Ma queste cose si vedono quando noi siamo nella prova, quando noi siamo nel dolore. E quindi Paolo era nella gioia, lui aveva chiaro la prospettiva spirituale della sua vita, la sua gioia derivava appunto dal vedere che questi fratelli e queste sorelle erano saldi nel Signore. Così era così immedesimato nelle loro prove, nelle loro gioie, che addirittura veniva consolato nelle sue prove e nelle sue angustie. Ma ora vediamo il secondo motivo che Paolo, per cui Paolo gioiva, ed è contenuto nei versetti 9 e 10. Paolo gioiva per ciò che Dio stava facendo in loro. Grande. Leggiamo, come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Appunto, come abbiamo potuto notare, questi versetti segnano il passaggio dai sentimenti alla preghiera di Paolo. Possiamo dire che chi ama il popolo di Dio, chi si preoccupa per il popolo di Dio e chi gioisce per il popolo di Dio, allora pregherà per il popolo di Dio, pregherà. E come puoi notare, lui continua a esprimere la sua gioia, gioia per la loro fede stabile, gioia per il loro progresso. Ma ora vediamo che questa gioia adesso è concentrata su chi? Su Dio. Su Dio. Perché? Perché sa che è Dio che ha permesso questa vittoria della fede. Non fa i complimenti ai credenti, perché sono stati saldi, perché sono stati bravi a resistere all'urto delle prove. Non si complimenta con loro per la forza della loro fede, ma loda Dio perché è Lui che ha vinto Satana. Lui ha reso stabili questi credenti. E quindi Paolo vuole glorificare Dio perché è Lui l'autore della loro fede forte. Quindi Paolo riconosce che Dio sta agendo in modo soprannaturale in questi credenti perché se sono saldi è per merito della sua opera in loro, e per questo lui è pieno di gratitudine, ha un cuore ricolmo di gioia. Questo non significa che Paolo faccia finta che la Chiesa non abbia problemi. Lui sa che ci sono problemi, sa che la loro fede ha ancora delle lacune, hanno bisogno ancora del suo insegnamento per comprendere alcuni aspetti della dottrina che non hanno ben capito e come questa dottrina si applica nella loro vita. Avrai notato che lui ha citato la fede, l'amore, ma ha tenuto fuori un terzo aspetto che era caratteristico della vita cristiana, che è la speranza. La speranza, non ha parlato della loro speranza. Quindi queste lacune che Paolo deve affrontare, le affronterà al capitolo 4, riguardavano principalmente la loro speranza, cioè non aver compreso chiaramente ancora le implicazioni del ritorno di Gesù Cristo. Ma in questo brano noi vediamo che, pur sapendo queste cose, adesso Paolo vuole concentrarsi solamente sulle cose che Dio sta facendo, le cose positive, non si concentra sui problemi. E cari fratelli, noi dobbiamo fare la stessa cosa, non ci dobbiamo concentrare sempre sui problemi, come se esistessero solo quelli nella chiesa locale. Dobbiamo concentrarci sulle cose buone, se vogliamo avere gioia, logicamente, se vogliamo avere questo tipo di gioia, allora dobbiamo vedere le cose buone che il Signore sta facendo per i credenti, in mezzo a noi, e gioire come Paolo stava gioendo per il fatto che Dio stava operando nella vita di questi fratelli. Non è questo il motivo perché tante volte noi non abbiamo gioia, perché siamo sempre amareggiati nel considerare solamente i problemi, le cose che non vanno, anche nella nostra chiesa locale, perché non siamo perfetti. E quindi dobbiamo concentrarci su quello che Dio sta facendo. Questo ci permetterà quindi di ringraziare Dio, di lodare Dio per la sua bontà e la sua opera soprannaturale che agisce in noi, ma agisce anche nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. E quindi, come abbiamo detto, Paolo sa che i credenti hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di essere perfezionati, hanno bisogno di essere corretti, ma lui ringrazia Dio per le cose che sta facendo. E poi che cosa fa? Intercede per questi fratelli e queste sorelle. Versetto 10: mentre notte e giorno preghiamo. Questo verbo pregare che Paolo utilizza qui dà l'idea e il concetto di una necessità e di una mancanza che deve essere colmata. Questo è proprio il concetto che sta alla base dell'intercessione. Perché intercediamo per i nostri fratelli? Perché sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare, che non siamo arrivati alla perfezione, che non ci arriveremo mai alla perfezione su questa terra. Per cui noi intercediamo, non ci lamentiamo, ma cadiamo in ginocchio e preghiamo, intercediamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Quindi l'intercessione dimostra che siamo imperfetti, lo ammettiamo, che non siamo in grado di risolvere i nostri problemi e le lacune della nostra fede solamente con le nostre forze, ma che al contrario noi dipendiamo interamente da Dio. Cristo disse che senza di Lui non possiamo fare nulla, per cui noi chiediamo a Dio di fare tramite Cristo ciò che noi non siamo in grado di fare con le nostre sforzi. Lo facciamo ma confidando in Dio. Quindi al versetto 10 vediamo alcuni aspetti pratici della preghiera di Paolo. Innanzitutto, la preghiera di Paolo era metodica. Lui pregava notte e giorno. Qui non sta parlando del fatto che aveva un atteggiamento di preghiera, no? Molte volte Paolo raccomanda questo atteggiamento. Dobbiamo essere perseveranti, dobbiamo pregare in ogni tempo, e anche alla fine di questa lettera dice che non dobbiamo mai cessare di pregare. Quindi la Bibbia parla di un atteggiamento costante che il credente ha nella sua vita di preghiera, ma qui sta parlando di un'altra cosa, di un'altra sfumatura, e sta parlando di un tempo preciso, di frequenza nella preghiera, di un metodo di preghiera. Al capitolo 2, versetto 9, dice che lui ha portato il Vangelo lavorando notte e giorno per non essere di peso a questi credenti. Nessuno di noi direbbe in questo passo che Paolo aveva un atteggiamento di lavoro. Paolo aveva un sentimento di lavoro, no. Paolo stava dicendo che metodicamente lavorava di giorno e forse di notte o forse tutte e due. Quindi la preghiera allo stesso modo è un tempo che noi abbiamo fisso nella nostra giornata, metodico, frequente. Alcune volte sarà di giorno, alcune volte di notte o tutte e due, non lo sappiamo. Ma c'è, è un tempo stabilito, frequente. Ma la sua preghiera era anche fervente. Lui dice che preghiamo intensamente. Intensamente, questo termine è una parola che significa, nel greco è composta e significa infinitamente di più, abbondante. Paolo pregava con passione. Vedete i sentimenti che sboccano dal cuore dell'apostolo Paolo. La sua passione per gli uomini si riversava appunto nella preghiera. Paolo, ad esempio, in Romani 10 dice che lui desiderava che i fratelli, gli ebrei, fossero salvati. Questo era il desiderio del suo cuore. È il capitolo 9, vi ricordate che cosa dice? Io ho un grande dolore continuo nel mio cuore di sapere che questi miei fratelli, questi miei parenti sono ancora sotto il giudizio di Dio. E Paolo piangeva mentre pregava. Pregava con passione, piangeva, e qui vediamo che forse piangeva di gioia per i suoi fratelli. Quindi, come dico, non sono sentimenti che dobbiamo creare, ma che vengono in conseguenza del nostro rapporto con Dio. E quindi, alla fine, lui ci dice che la sua preghiera era specifica. E lui dice al versetto 10 che pregava di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede. Ci mostra questi aspetti che lui pregava in modo specifico. Nella preghiera sono coinvolti i nostri sentimenti, ma è coinvolta anche la nostra mente. Anche la nostra mente. E credo che è successo a tutti noi che tante volte ci mettiamo nella nostra cameretta a pregare, cominciamo a pregare, iniziare a pregare e ringraziare Dio. A un certo punto la nostra mente dove va? Comincia a vagare nell'universo forse, preda dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni, di quello che noi dobbiamo fare il giorno dopo al lavoro. E credo che è capitato a tutti noi. E quindi per evitare che la nostra mente vaghi così, noi abbiamo bisogno di alcuni accorgimenti pratici. E sicuramente uno di questi è quello di imparare ad essere specifici in quello che chiediamo per i nostri fratelli. Forse vuol dire che dobbiamo avere un diario di preghiera, una lista di preghiera, di cose per cui noi preghiamo specificatamente per i nostri fratelli. Quindi dobbiamo scrivere quello che noi vogliamo chiedere a Dio. Ma questo non è sufficiente, no? Infatti le richieste di Paolo non erano solo specifiche. Noi possiamo essere specifici, ma possono essere specifiche e superficiali nello stesso tempo. E noi non vogliamo essere superficiali nelle nostre preghiere. Infatti le richieste di Paolo erano specifiche, ma riguardavano appunto la sua prospettiva spirituale. Voleva essere con loro per colmare ciò che mancava alla loro fede, voleva colmare quelle lacune, e quindi la prospettiva di Paolo determinava le sue richieste. Quindi deve essere la nostra prospettiva a determinare le nostre richieste. Quindi le nostre richieste, la nostra intercessione, la nostra preghiera è legata alla prospettiva spirituale che abbiamo. E anche noi vogliamo pregare con metodo, in modo fervente e in modo sempre più specifico per i nostri fratelli. Ma dove nascono queste cose? Dalle priorità spirituali che noi abbiamo. Quindi non accontentiamoci di pregare per loro, per i nostri fratelli, chiedendo solamente che siano in buona salute, ad esempio, o che ottengano un buon lavoro, che facciano un buon esame. Queste sono cose buone. Cari fratelli, non sto dicendo che non sono buone, ma le cose migliori sono sempre le cose spirituali, quelle che sono legate al cielo. E quindi la prossima volta avremo un modello di questa preghiera e vedremo come la nostra bocca poi parlerà sulla base di ciò che noi abbiamo nel nostro cuore. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo richiamo ancora che esce fuori dal cuore di Paolo. Sicuramente questo, come ogni parte della Bibbia, è un brano ispirato che lo Spirito Santo ci ha voluto donare per mostrarci quale deve essere il nostro modello mentre noi preghiamo. E noi desideriamo, Signore, raggiungere, essere più, sempre più somiglianti a questo modello. E quindi chiediamo che Tu possa benedire la nostra Chiesa, benedire i nostri cuori, che possiamo prendere proprio, come è stato detto all'inizio, l'onere della preghiera di amare nel modo in cui Paolo amava i suoi fratelli. Ti ringraziamo per questo, che possiamo sperimentare questa gioia che è legata alla comunione fraterna, Signore. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.